Allora, nel mese di maggio, in una delle sue tante presenze all'Aquila, il premier Silvio Berlusconi ha detto una cosa che sul momento nessuno ha notato, ma che rileggendola qualche mese dopo, quando si è cominciato a capire che cosa è diventata la protezione civile italiana, fa venire i brividi solo a pensarla. Premier Silvio Berlusconi disse allora davanti ai cittadini aquilani: per governare l'intero paese ci vorrebbero sempre i poteri di protezione civile. Questa cosa fa venire i brividi perché è la tesi di fondo del mio libro, proverò poi a dimostrarvela con molti esempi pratici, con notizie, con fatti, con informazioni, è che la protezione civile in questo paese sia essenzialmente un problema di democrazia, cioè uno dei sintomi, io credo anche tra i più importanti insieme all'attacco alla magistratura e alla divisione dei poteri, del fatto che il nostro paese non è più una democrazia ma diventa, utilizziamo questo termine, una democrazia autoritaria, nel senso va in direzione dell'autoritarismo. Perché la protezione civile è uno strumento che è utile nel tentativo da parte di questo governo di andare verso un sistema più autoritario? Perché non esiste organo dello Stato in grado di concentrare tanto potere quanto ne possiede la protezione civile. Tecnicamente il potere della protezione civile si chiama potere di ordinanza e funziona in questa maniera. La presidenza del Consiglio, l'intero Consiglio dei Ministri si riunisce e decide di dichiarare lo stato di emergenza, oppure, poi vi spiegherò questo passaggio perché è importante, lo stato di grande evento. Una volta dichiarato lo stato di emergenza o di grande evento, viene nominato sempre dal Consiglio dei Ministri un commissario straordinario, il quale può agire col potere di ordinanza. Le ordinanze sono lo strumento principale di protezione civile, dal 2001 a oggi ne sono state fatte circa 700, la media è una ogni 4-5 giorni, sono state fatte per qualsiasi cosa. Perché queste ordinanze sono così potenti, così importanti? Perché contengono un potere particolare che possiede solo la protezione civile, che è il potere di deroga. Ogni ordinanza di protezione civile, oltre a una prima parte in cui si dice il nome del commissario, le risorse stanziate, gli obiettivi che questo commissario deve raggiungere, il grosso di un'ordinanza è un elenco di leggi. Un elenco di leggi che il commissario straordinario in quel dato territorio, in un dato lasso di tempo, non è costretto a rispettare. Può violare le leggi grazie al permesso che gli viene dato dall'ordinanza di protezione civile. Ora, che questo venga esercitato nel caso di un'emergenza vera e propria è assolutamente normale. Faccio un esempio. All'Aquila c'è il terremoto il 6 aprile alle 3.32, è preferibile che la seconda notte gli aquilani non la passino all'addiaccio ma sotto le tende. E allora arriva la protezione civile e deve montare un campo a Piazza d'Armi. Per montare un campo a Piazza d'Armi in tempo di pace, tra virgolette, ci vorrebbe un via libera da parte della commissione urbanistica del comune, perché sto facendo diventare una piazza un campo, ok? E non è adeguata a questo, quella è una zona in cui io non posso urbanizzare, non posso mettere dei bagni chimici senza un permesso. Ovviamente è impossibile alle 4 del mattino del 6 aprile riunire la commissione urbanistica del comune. Quindi la prima ordinanza che consegna quel potere alla protezione civile dà alla protezione civile il potere di violare delle particolari norme, in particolare il codice degli enti locali, che nelle parti in cui si stabilisce che il piano regolatore viene applicato dal comune. È chiaro? In questo caso il potere di ordinanza ha un senso, diciamo, siccome c'è l'emergenza io immediatamente devo intervenire, non posso star lì a perdere tempo. Il problema è che questi poteri di ordinanza vengono utilizzati, questi poteri di ordinanza vengono utilizzati per qualsiasi cosa. Il governo decide qual è lo stato di emergenza, al di là dei criteri normali, diciamo, che ci permettono di dire che questo è emergenza e quest'altro invece è ordinario, e comincia ad abusare di questi poteri. 700 ordinanze di protezione civile dal 2001 a oggi riguardano non solo le calamità naturali, il terremoto dell'Aquila o di San Giuliano di Puglia o il terremoto di Umbria e Marche o le numerosissime purtroppo frane e alluvioni che ci sono nel nostro paese, ma riguardano anche i cosiddetti grandi eventi. Questa è una novità che viene introdotta dal governo nel 2001, uno dei primi decreti del governo Berlusconi, permette alla protezione civile di utilizzare l'ordinanza anche per la gestione di questi grandi eventi. Sono decine i grandi eventi realizzati direttamente alla protezione civile dal 2001 a oggi. Sono quasi tutti i viaggi pastorali di un paio di papi in giro per l'Italia, che vengono finanziati tra l'altro con soldi pubblici, il G8 della Maddalena, come tutti sapete, eventi sportivi di ogni tipo, la Whitton Cup a Trapani, mondiali di ciclismo di Varese, i giochi del Mediterraneo di Pescara, eccetera, 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 cose anche molto strane come i 600 anni dalla nascita di San Giuseppe da Copertino, che è il santo protettore degli studenti, Copertino è un paesino della Puglia, anche qui dichiarazione di grande evento e concessione di poteri straordinari in deroga al codice degli appalti pubblici al sindaco del paese. E poi, oltre ai grandi eventi, emergenze molto dubbie, quantomeno dubbie, come l'emergenza traffico lagunare a Venezia, cioè c'è troppo traffico sul Canal Grande, si alzano le onde, o l'emergenza traffico veicolare invece in città come Palermo, Catania, Napoli, Vicenza, Messina e Milano stessa. Con le ordinanze di protezione civile si costruisce anche il passante di Mestre, si realizzano tangenziali, per il mondiale di ciclismo di Varese si è fatta una tangenziale con i poteri di protezione civile. Qual è il ragionamento che fa il governo? Decide di utilizzare questi poteri perché gli permettono di andare al di fuori di alcune leggi, in particolare la legge che viene sistematicamente derogata è il codice degli appalti pubblici. Ossia quella legge che stabilisce che quando un ente pubblico decide di realizzare un'opera deve seguire una serie di regole, a rispetto del fatto che sono i cittadini a pagarli, i contribuenti a pagarle quelle opere. In primis l'obbligo di procedere a una gara ad evidenza pubblica. Quasi tutte le grandi opere della protezione civile vengono realizzate o con gare ristrette, cosiddette gare a invito, dove l'appaltatore, in questo caso la protezione, l'appaltante, in questo caso la protezione civile, sceglie quali imprese chiamare per far presentare loro una proposta, oppure vengono direttamente scelte dall'alto. Ora, potete capire questo potere nelle mani di questo governo e quali conseguenze può avere. Vi faccio qualche esempio. Nel 2004 si svolge a Trapani la Whitton Cup. Il senatore di Trapani, il politico più importante eletto nel territorio, si chiama senatore D'Alì, attualmente presidente della Commissione Ambiente del Senato, dove tra l'altro si è contraddistinto per le sue posizioni negazioniste, non dell'olocausto ma di un altro possibile olocausto, quale l'aumento della temperatura globale. Lui, da presidente della Commissione Ambiente del Senato, crede che non ci sia un problema di riscaldamento, quindi siamo in ottime mani. In quel momento il senatore D'Alì è sottosegretario alla presidenza, è sottosegretario al ministro degli interni, che ai tempi era il ministro Pisano. Da quella posizione, a quanto pare, il senatore D'Alì, lo rivelano alcune intercettazioni, riesce a far rimuovere un prefetto, il prefetto Sodano. Perché lo fa rimuovere, secondo le accuse? Perché questo prefetto gestiva direttamente un'impresa confiscata alla mafia, la gestiva perché era stata confiscata alla mafia, si chiamava Calcestruzzi e Ricina. E i boss non volevano che quell'impresa, ormai liberata dalla mafia, fosse gestita in maniera così positiva da parte di questo prefetto. Ci sono alcune intercettazioni ambientali e i mafiosi chiedono in queste intercettazioni al senatore D'Alì di intervenire per rimuovere questo prefetto. Il prefetto queste cose le dice pubblicamente, il senatore D'Alì lo querela. Fatto sta che a rimuovere i prefetti in genere è ovviamente il ministro degli interni, e lui era il sottosegretario trapanese al Ministero degli Interni. Quando nel 2004 arrivano questi appalti, il senatore D'Alì nel suo territorio a Trapani diventa una specie di eroe. Tutti si scordano anche il fatto che il senatore D'Alì, che è uno che viene dal baronaggio siciliano, la proprietà della terra, era stato il datore di lavoro di una coppia di padre e figlio, di cognome facevano Messina Denaro, sono tra i più pericolosi latitanti che ci siano in Sicilia. Qualche anno dopo, sulla Whitton Cup di Trapani, interviene la Commissione Antimafia e dimostra, con nomi di imprese e di personaggi mafiosi,
che su quegli appalti c'è stato l'ingresso della criminalità organizzata. Il commissario straordinario si chiama Guido Bertolaso. Guido Bertolaso e Dalì rimangono molto amici a causa di questa possibilità che Bertolaso consegna al senatore Dalì, tant'è che è Dalì il relatore del decreto Abruzzo e non un senatore abruzzese, cioè del decreto che interviene sul terremoto aquilano, ed è Dalì il relatore di un altro decreto importante, per fortuna naufragato nella conversione in Parlamento, che è il decreto che trasformava la protezione civile in una società per azioni. Facciamo un salto e andiamo a Roma. A Roma il grande evento dichiarato nel 2005 sono i mondiali di nuoto, e qui basta una cifra per capire come si muove la protezione civile. Per impianti nei quali, che sono stati utilizzati dai campioni che hanno nuotato per le gare dei mondiali di nuoto, dalle nazionali accorse a Roma per svolgere le gare, sono stati spesi circa 40 milioni di euro, che non è tanto, non è, cioè è tanto ma non è troppo. Il problema è che per tutto il grande evento non sono stati spesi 40 ma 400 milioni di euro. Perché questa differenza? Perché questi 400 milioni di euro sono stati dati ai privati per fare ampliamenti ai propri impianti sportivi. Essenzialmente il grande evento che doveva riguardare solo Roma viene esteso dalla protezione civile a tutto il Lazio, e in tutto il Lazio gli imprenditori privati proprietari di piscine possono chiedere di fare ampliamenti, anche in deroga ai piani regolatori. Il più famoso dei centri sportivi che ottiene questo finanziamento si chiama Salaria Sport Village. Il commissario mondiale di nuoto Roma 2009 si chiama Angelo Balducci, attualmente in galera, è uno dei proprietari del Salaria Sport Village insieme all'imprenditore Anemone, anche lui in galera, è il figlio di Angelo Balducci. Grazie a questo permesso il Salaria Sport Village può ampliarsi e di molto, può costruire altre centinaia di migliaia di metri cubi, nonostante il Salaria Sport Village costruisca queste nuove foresterie e piscine in una zona R4 cosiddetta, cioè al più elevato livello di rischio idrogeologico, cioè una zona che quando il Tevere si alza sistematicamente va allagata. Per paradosso la protezione civile fa costruire in una zona a rischio alluvione. Non è così tanto un paradosso se noi ci ricordiamo che la sede principale della protezione civile in via di Torchiano a Roma si trova in zona R4. E non solo, la sala Situazione Italia, che è la sala la quale spesso si vede Guido Bertolaso dagli ordini con tutti gli schermi, i collegamenti telefonici diretti e il pulsante rosso per le armi nucleari, sto scherzando ovviamente, però questa mega sala decisionale si trova al piano seminterrato di un edificio costruito in zona a rischio alluvione. Il compito della protezione civile sarebbe evitare che le alluvioni facciano danni, essenzialmente. Andiamo ancora avanti e qui vi faccio vedere un documento. Quella che ho in mano è una busta paga di un lavoratore edile impegnato nei cantieri dell'Arsenale alla Maddalena. Questa busta paga, per chi non ci crede può venire qui a leggerlo, ha netto in busta 723 euro. Uno legge questa busta paga e dice: come può essere che in cantieri fatti così velocemente, nei quali si lavorava anche di notte perché era da tutti risaputo che si era molto indietro per la costruzione di queste opere alla Maddalena in tempo per il vertice del G8, si lavorino soltanto 11 giorni, come scritto qui, retribuiti, da qui la paga solo 723 euro. Beh, può essere se si legge l'allegato a questa busta paga che mi è stata consegnata dai sindacalisti di Olbia, cioè la Camera del Lavoro più vicina alla Maddalena. In questa ricevuta, che viene firmata dal lavoratore, c'è scritto corrispettivo in busta, ore 72, 723 euro, cioè esattamente come scritto nella busta paga. Però poi c'è aggiunto fuori busta diurno, ore 18 per 9, 162 euro, fuori busta notturno, 31 ore per 10,50, 325 euro. In totale per lavorare circa 130 ore, il lavoratore prende 1210 euro. Questa è la prova provata che nei cantieri del G8 c'era lavoro nero. Chi emette questa busta paga? L'Arsenale Scarl. Chi è l'Arsenale Scarl? La società, una società di Diego Anemone. l'imprenditore che in questo momento si trova in carcere all'interno della cricca. Cioè questo è riuscito a far levitare di alcune centinaia di milioni il costo di un'opera pubblica pagata da tutti noi e poi non versava i contributi agli operai che lavoravano alla Maddalena. Non solo, i sindacalisti sono riusciti a trovare all'interno dei cantieri della Maddalena lavoratori in nero. Ora io temo che parte di questi soldi levati ai lavoratori sono finiti per i tendaggi di Filippo Balducci, cioè il figlio di Angelo Balducci, al quale Anemone ha acquistato per la ristrutturazione della sua casa tende preziose, probabilmente coi soldi non dati ai lavoratori. Per chi non lo sapesse, il figlio di Balducci è un noto attore, tant'è che il padre chiamava al telefono il caro Augusto Minzolini, o Minzolingua, così definito giustamente da qualcuno, per chiedergli di farlo intervistare dal noto giornalista di spettacolo Mollica, cosa che Mollica fece, i due si ringraziarono dei rispettivi favori per telefono. Questi sono solo alcuni esempi di come opera la protezione civile, di come opera in situazioni nelle quali di emergenza non c'è nulla. Capite che chi può gestire con questa logica questo denaro, quantità di denaro tra l'altro non controllabili perché non si sa mai esattamente quanto la protezione civile spende, può costruire un blocco di potere pressoché indissolubile. Lo costruisce nei rapporti con l'imprenditoria ovviamente e lo costruisce purtroppo anche nei rapporti con gli enti locali. Qui vi racconto un altro aneddoto. Nel 2002, ad essere investito dei poteri di commissario straordinario per il traffico e l'emergenza sismica, è il sindaco di Catania Umberto Scapagnini, noto anche come medico personale di Silvio Berlusconi e inventore, purtroppo, dato il suo paziente, di un elisir di lunga vita. Il medico Umberto Scapagnini, come sindaco di Catania, viene investito, grazie ai poteri concessi dal suo paziente Silvio Berlusconi, dei poteri di commissario straordinario per il traffico, che a Catania, devo ammettere, è un problema molto grave. Sembra di rivedere quell'immagine di Johnny Stecchino, no? Dove il problema della Sicilia è il traffico. Che cosa fa per risolvere il problema del traffico a Catania? Umberto Scapagnini ovviamente apre parcheggi in pieno centro storico della città. No? È come se per risolvere il problema del traffico abbiamo un parcheggio a Piazza Duomo a Milano, non credo che si risolva il problema. Ma Scapagnini non solo fa una cosa sbagliata, diciamo, anche al senso comune, ma la fa così male che i giudici sono costretti a bloccare la costruzione dei parcheggi, definendo l'assegnazione dei parcheggi, dicendo che l'assegnazione dei parcheggi si è svolta non con una vera gara ma con un simulacro di gara, così esattamente dicono i giudici. Che cosa era successo? Che Umberto Scapagnini e il suo cosiddetto soggetto attuatore, che pure il suo ufficio per la gestione di questi poteri emergenziali, gli arrivano le buste. Apre le buste e vede che dentro una busta, che un'impresa ha partecipato, un'impresa tra l'altro molto importante, vicino a due dei più importanti imprenditori catanesi, ritenuti anche vicini alla criminalità organizzata, questa impresa partecipa a due diverse gare e sbaglia a imbucare le buste. Mette in una, nella busta per un parcheggio l'offerta per l'altro parcheggio, il che, essendo la democrazia anche procedura, cioè ordine, che è una cosa delle liste, no? Dovrebbe comportare l'immediata esclusione delle imprese. Invece che cosa fa il sindaco Umberto Scapagnini? Scambia le buste e dice vabbè, hanno sbagliato, non c'è alcun problema. Non solo, questo è il meno. Alcuni giorni dopo l'assegnazione definitiva a queste imprese di questi parcheggi, il comune e i rappresentanti di questa impresa vanno da un notaio, da un qualsiasi notaio, e decidono che le cubature sono raddoppiate e che il raddoppio delle cubature serve a costruire a posto dei parcheggi un centro commerciale in pieno centro a Catania. La magistratura ovviamente, diciamo, per un minimo di decenza, semplicemente chiude tutto e rimane per mesi, per anni, ancora oggi, una piazza bellissima di Catania con la pietra lavica, ci si può fare anche il bagno, questi particolari personaggi, rimane chiusa. Il Consiglio Comunale, in particolare l'opposizione, giustamente chiede al sindaco Scapagnini: vieni in Consiglio Comunale e ci spieghi come è stato possibile che tu hai distrutto una delle piazze più belle della città, e la magistratura ti ha anche inquisito per questo. E il sindaco Umberto Scapagnini risponde che lui non andrà a parlare di questa cosa in Consiglio Comunale. E lo motiva dicendo che il potere non gli deriva dal Consiglio Comunale, ma gli deriva dal suo paziente Silvio Berlusconi, cioè il Consiglio dei Ministri, la Protezione Civile che hanno assegnato a lui i poteri, non il fatto che lui è sindaco ed è stato eletto dal popolo. Allora, capite che dietro questo aneddoto, che in realtà si ripete per molte volte, c'è per molte città, anche del nord, anche governate dal centro-sinistra, si inverte la sovranità. Cioè la sovranità dell'amministratore pubblico non deriva più dal popolo, ma deriva da un'investitura dall'alto. Chi possiede i cordoni della borsa e della concessione del potere di ordinanza, che è un potere che tutti vogliono perché ti permette di fare le cose velocemente e farti molti amici nell'imprenditoria locale, perché permette ai sindaci che vogliono essere dei piccoli Berlusconi di superare i consigli comunali e non aver problemi con l'opposizione e con gli scontri interni alla maggioranza, tutti quanti vanno lì a bussare per chiedere questi poteri, e chi li concede, diciamo, riesce a invertire appunto il concetto di sovranità. Si capisce allora perché due degli uomini più potenti di questo paese, cioè Gianni Letta e Guido Bertolaso, non hanno mai preso un voto che sia uno in vita loro, neppure nelle riunioni di condominio, eppure sono le persone più potenti di questo paese, quelli che derivano le questioni più complicate e importanti. La protezione civile però non è solo questo, è anche qualcosa di peggio. Non è solo un sistema di gestione del potere, è un sistema di gestione degli appalti. La protezione civile di Guido Bertolaso, ci tengo a specificarlo perché la protezione civile senza Guido Bertolaso, diciamo, a prescindere dall'involuzione che ha avuto negli ultimi anni, è una roba seria e importante, tra l'altro è fatta anche da 1 milione di volontari, 1 milione di numero, cioè cittadini che se necessario si mettono una casacca e vanno a salvare la gente, è fatta dai vigili del fuoco che all'Aquila in altre situazioni di rischio hanno rischiato la vita. Quindi la protezione civile è una roba seria, non lo è chi la dirige. La protezione civile assume il suo tono peggiore in due casi, a Napoli e all'Aquila. Parlo velocemente di Napoli, ancora poi più velocemente di L'Aquila, così ti passo la parola e tu senz'altro ne puoi parlare meglio di me. Allora, a Napoli succede questo. Una grande impresa che si chiama Impregilo, che è la stessa che lavora sul ponte, firma un contratto con la Regione Campania. Il contratto viene preparato da un presidente di destra e firmato definitivamente da un presidente di sinistra, Bassolini. Questo contratto assegna all'intera gestione del ciclo dei rifiuti della Regione Campania un'impresa, appunto, la Impregilo, la quale dovrebbe costruire questa gestione del ciclo dei rifiuti su 3 passaggi. Il primo è quello in cui la spazzatura viene differenziata. Nel secondo passaggio la spazzatura dovrebbe andare in impianti che dividono la parte umida dalla parte solida. La parte umida non si può bruciare e con alcuni trattamenti diventa FOS, frazione organica stabilizzata, e diventa smaltibile, cioè sulla FOS puoi farci crescere gli alberelli. Il resto diventa CDR, combustibile derivato dal rifiuto, le cosiddette ecoballe, i quali vengono mandati all'inceneritore e bruciati. Questo è il sistema. Semplicemente che quando si trova a gestire questo sistema, l'Impregilo si fa prendere la mano. Mentre l'appalto per la costruzione dell'inceneritore procede molto lentamente, Impregilo pensa che la cosa migliore è aumentare la quantità di ecoballe, di CDR, che poi viene bruciato e su cui loro fanno profitti, oltre quanto necessario. Quindi comincia a non far funzionare gli impianti che dovrebbero produrre il CDR, e invece del CDR produce balle di tal quale, cioè la spazzatura così come esce dai cassonetti della Monnezza, semplicemente pressata e fatta a quadrato. Quando non si sa più dove metterla, questa roba comincia a essere bruciata in mezzo alla strada o essere stoccata in discariche abusive. Il tal quale, lasciato libero per i fatti suoi, produce una roba che si chiama percolato, cioè un liquido schifoso, puzzolente, altamente inquinante, che se per caso scende nel terreno e arriva alle falde acquifere, e su quelle falde acquifere poi ci beviamo noi e le mucche che fanno la mozzarella di bufala, abbiamo finito di produrre qualsiasi cosa in quel territorio, l'abbiamo completamente distrutto. In questa situazione arriva Guido Bertolaso. E come risolve l'emergenza rifiuti? Semplicemente organizzando la stessa cosa che faceva la Camorra in maniera più pulita. Decide che da ora in poi, per decreto di protezione civile e poi per ordinanze obbligative, dentro l'inceneritore di Cerra si può bruciare anche il tal quale. A anche se questo produce polveri sottili che fanno venire il tumore alla gente. Decide che nelle discariche che vengono aperte si può mettere qualsiasi cosa, anche il talcoale, anche se produce percolato. Cioè fa saltare la legge in difesa della salute dei cittadini, diciamo alla base della quale stava l'emergenza, cioè l'emergenza c'era perché non riusciva a fare un ciclo che non inquinasse, ma se io legalizzo l'inquinamento il problema è risolto. Prima la spazzatura bruciava in 100 posti nella periferia di Napoli, ora la portiamo tutta a bruciare l'inceneritore di Cerra, così l'Impregilo è anche contenta. Quindi lo Stato risolve l'emergenza rifiuti dicendo che ciò che in tutto il resto d'Italia è illegale, cioè ammazzare le persone con l'inquinamento e il ciclo dei rifiuti, in Campania non è più illegale. Lo Stato viola la legge per risolvere un'emergenza. E allora che cosa fa la popolazione di Acerro, la popolazione di Chiaiano, le persone che si trovano vicino alla discarica? Giustamente, non perché vittime della sindrome NIMBY, scendono in piazza e dicono: beh, voi non ci potete ammazzare così. Noi vogliamo che le leggi che valgono a Brescia valgano anche a Napoli. Non capiamo perché il ciclo dei rifiuti a Brescia non fa morire nessuno e a Napoli fa morire la gente. Il decreto 90, che è il decreto che nomina Bertolaso sottosegretario per l'emergenza rifiuti, prevede però il carcere da 1 a 5 anni per chiunque in qualsiasi maniera impedisca il ciclo dei rifiuti. E prevede anche un'altra cosa, che l'inceneritore di Acerra e tutte le discariche della Campania sono dichiarati siti di interesse strategico militare e vengono presidiate dall'esercito. E allora facciamo un sunto di questa roba, dato che il governo ci dice che l'emergenza rifiuti è conclusa. L'emergenza rifiuti viene pagata alla salute della gente, il governo la risolve, tra virgolette, violando la legge, la gente scende in piazza per la difesa della legge e diciamo, a difesa dello Stato che viola la legge, trova l'esercito in armi. Se protesti ti arresto e questa è zona militare, non puoi accedere all'inceneritore di Acerra neppure per fare i controlli. Ecco che a difesa dell'illegalità di Stato arriva l'esercito e la militarizzazione del territorio. Qualcosa del genere purtroppo accade anche all'Aquila. Accade all'Aquila che nei campi dove gli aquilani, caso unico al mondo, rimangono circa 9 mesi, tutti dicono non doveva finire come l'Irpinia, ma nell'Irpinia, nel terremoto dell'Irpinia, non sono stati 9 mesi nelle tende, sono nate poi le baracche, ci sono state ruberie, però insomma, ve lo spiego velocemente perché sennò su questa cosa ci vuole un piccolo passaggio tecnico. Quando c'è una catastrofe, da sempre sono 3 le fasi di fuoriuscita dell'emergenza. C'è l'emergenza vera e propria nella quale la gente va messa in tenda e va messa in tenda subito, diciamo il giorno stesso in cui c'è il terremoto. Poi c'è la fase in cui la gente viene spostata in moduli abitativi provvisori, possono essere container o casette smontabili. Perché c'è questo passaggio? Perché una ricostruzione vera e propria di un centro storico crollato, di un cratere del terremoto, un epicentro largo decine di chilometri, non può essere fatta in pochi mesi. Ci vogliono necessariamente anni, specie se questa ricostruzione la devi fare bene. Solo lo spostamento dei materiali, capire quali sono le case che sono a rischio, quelle che devono essere abbattute e quelle che non devono essere abbattute. Quindi la ricostruzione è necessariamente un processo lento. Certo, può durare 10 o 50 anni, terremoto del Belice, la ricostruzione non è ancora finita, il terremoto del Belice è del 68, ma comunque ci vuole qualche anno. Io non posso lasciare la gente per anni nelle tende, quindi gli do un container o una casetta provvisoria, nella quale le persone possono riacquistare un minimo di propria indipendenza, cioè non devono fare la fila al bagno chimico. Non vivono dentro una tenda con 8 persone, molti magari non con propri familiari o mescolando le famiglie. Cioè tu li ricostruisci un minimo di tua autonomia e indipendenza. Lo slogan del governo Berlusconi sull'Aquila è dalle tende alle case. Cioè saltiamo la fase intermedia. E le case in realtà non sono le case crollate, sono le 19 new town che vengono imposte alla città dell'Aquila. La gente messa nelle tende per 9 mesi viene inibita a pensare in qualsiasi modo, viene curato tutto nei minimi particolari, vengono offerti servizi di ogni tipo, ma viene impedito alle donne, alle donne magari abituate a cucinare per una famiglia di una certa età, di cucinare nei campi, di spazzare per terra. Agli uomini viene impedito di aggiustare una palizzata o di mettere a posto un vialetto. Nessuno dei cittadini aquilani che si trova là dentro deve fare nulla, perché sono vittime di uno shock e questo shock deve continuare, deve essere perpetrato. Perché intanto noi, Protezione Civile, noi governo, dobbiamo imporre la trasformazione urbanistica dell'Aquila. Cioè dobbiamo farla smettere di essere una città, come è stata finora, e dobbiamo farla diventare un agglomerato di new town, un agglomerato di case. Ora voi capite che una città è qualcosa di molto diverso da una somma di case. Non bastano 1000 case per fare una città se non ci sono dei centri di ritrovo, delle relazioni tra i cittadini, tra spazi e, diciamo, comunicazione tra le persone. L'Aquila senza il centro storico non esiste, eppure il centro storico dell'Aquila viene recintato e lasciato distruggere dalla neve e dal freddo per mesi, come ora i cittadini aquilani ci hanno mostrato. Lì ci sono ancora le macerie. Il progetto casa invece viene lanciato sulla popolazione ancora assordita dal terremoto a pochissime settimane, 3 o 4 dal sisma. Il progetto era già pronto, stava nel cassetto e non viene chiesto a nessuno, non dico ai cittadini stessi dell'Aquila tramite assemblee come sarebbe stato pur giusto fare, ma neppure agli enti locali cosa pensassero di questo progetto. Il progetto è già pronto e viene imposto e calato dall'alto. Intanto nei campi alla popolazione aquilana viene impedito di volantinare, di svolgere assemblee e per un periodo anche di bere caffè, Coca-Cola e di mangiare cioccolato. Diventano delle specie di vittime di uno strano campo di concentramento assistenzialista nel quale va inibita qualsiasi autonoma capacità decisionale. Attenzione che questa cosa non la dico io, non è una mia opinione, questa roba la dice la Protezione Civile. In una cosa che si chiama metodo Augustus, e se possiamo vedere un istante il video di Alberto, io faccio concludere il video di Alberto così mi prendo gli applausi di Alberto, perché il video è straordinario e vi spiega delle cose che insomma molto meglio di come le possa spiegare io.